Vi proponiamo in queste giornate di festa alcune delle conversazioni che sono state ospitate nell'Auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare in occasione di Book City 2025. Buon ascolto.
L'incontro in parte è iniziato. Questa sera ospitiamo l'incontro 10 parole per Gaza. Diamo il benvenuto ringraziandole molto per essere arrivate fino al MacMahon, che è insomma una terra avventurosa, ad Alba Nabulsi, grazie, a Yara Abu Shab, prego.
Allora, mi sentite? Buonasera a tutte e a tutti. Grazie mille di essere qui questa sera assieme a me, Yara. Allora, io e Yara avremo una storia che vorremmo condividere con voi questa sera, una storia che parla delle nostre famiglie, delle nostre storie, con la minuscola, diciamo, ma anche di una storia con la maiuscola che da ormai quasi un secolo non smette di accanirsi sulla popolazione palestinese e sui suoi abitanti, abitanti che sono perseguitati, sono vittime, come sappiamo, di genocidio, ma sono anche fortissimi attori del proprio destino, della propria vita, nonostante le difficoltà numerose alle quali sono confrontati e confrontate. E per me questo libro che ho scritto dolorosamente quest'anno, un libro che non vi nascondo, è stato molto difficile. In questo esercizio di scrittura non ritrovo una forma terapeutica, ma più un dovere di memoria. Questo libro è anche dedicato a Yara, che è stata una delle persone che più mi ha ispirato negli ultimi 2 anni, soltanto con la sua resilienza e con il suo sorriso, la sua capacità di andare avanti, malgrado tutte le difficoltà a cui lei e la sua famiglia sono state confrontate. Questo libro per me è un veicolo di parola, di lessico, di parole giuste per raccontare, a partire dall'esperienza dei palestinesi e delle loro diaspore, del loro costante esilio dalla loro terra madre, la nostra storia senza intermediario. Raccontare quindi non una popolazione di persone che sono state troppo a lungo avvicinate nel lessico collettivo, anche mediatico, di questo paese a degli animali, ma riumanizzare le loro storie, la loro voce, che non può prescindere da quello che accade loro nella storia con la maiuscola. Non possiamo scegliere di essere creature impolitiche, perché la nostra stessa esistenza ci impiglia, ci confronta costantemente con un'identità che tende ad essere negata e cancellata e che comunque imperterrita è ancora, dopo un secolo quasi, sulle bocche di tutti. Quindi, quando ho iniziato a leggere le notizie che venivano da Gaza, ed è attraverso proprio la notizia che io e Yara ci siamo incontrate, ho cominciato anche a chiedermi che cosa potessi io fare per sentirmi meno impotente dinanzi a quello che stava accadendo a reti unificate davanti ai nostri occhi. Proprio grazie a una mia parente che lavora in un quotidiano con il quale mi è capitato di collaborare, sono venuta a conoscenza della lettera che Yara aveva inviato a molti quotidiani internazionali del panorama arabo, tradotti in arabo e in inglese, e aveva inviato una lettera chiedendo aiuto perché si trovava bloccata in Italia, luogo dove doveva trattenersi poco più di un mese, per motivi di studio. Soltanto che in quel fatidico ottobre, all'inizio di ottobre, Yara arriva in Italia e il suo periodo di permanenza si prolunga fino ad oggi, e speriamo di averla vicino a noi ancora per molto tempo, ma speriamo anche che lei possa tornare a casa quando lo desidera. Questa parente mi telefona e mi dice: questa ragazza in Italia ci ha contattati per cercare aiuto perché è bloccata in Italia, il suo visto scade tra poche settimane. Quindi, in maniera del tutto rocambolesca, le nostre storie, le nostre traiettorie e modi diversi in cui le nostre famiglie sono entrate nella diaspora si sono incrociati proprio attorno a un foglio di giornale. E il giornalismo per me non è una vocazione professionale, è soprattutto un esercizio di testimonianza, e nel raccontare questa storia della mia famiglia sullo sfondo degli eventi palestinesi racconto anche quella di Yara. E è davvero un piacere per me averla qui questa sera, perché è diventata, oltre che un esempio, credo, per tutta la sua generazione e tutta la diaspora palestinese, è diventata anche una mia cara amica. E quindi prima di tutto vorrei che le facesse un applauso. Yara, credo che non abbia bisogno di introduzioni. Quando le passeremo il microfono vedrete che veramente è una forza della natura, ma è una forza della natura che ci pone di fronte diverse domande. La prima domanda per me è quella di chiederti se puoi condividere qualche cenno della tua storia, che io racconto anche nel libro, e soprattutto se ci puoi aiutare a capire come da dove viene questa forza interiore che hanno tutti i Gazawi che io ho conosciuto, e tu in maniera particolare, la forza di superare gli ostacoli nonostante un destino che sembra segnato, e anche la voglia, malgrado l'accettazione anche di una parte di quello che accade, di fare il massimo senza darsi alibi o scuse. E quindi ti vorrei chiedere se ci potresti un po' svelare il vostro segreto, che cosa mangiate a colazione per essere così cocciuti, e soprattutto da dove viene questa grande energia, questa capacità a non rappresentarsi mai come vittime, ma eccellere ogni volta che ve ne è data l'opportunità, in tutti gli ambiti della società, a non essere spettatrici delle proprie esistenze, ma appunto a rispondere innanzi all'oppressione con una grandissima voglia di riscatto.
Grazie Alba e grazie a tutti. Buonasera, sono Yara Abushab, sono studentessa di medicina, nata e cresciuta a Gaza, e sono arrivata in Italia in ottobre 2023 per frequentare un tirocinio a Pescara, che è la mia città preferita. Però questo tirocinio dovrebbe essere un tirocinio di un mese. Invece il primo weekend, che mentre ero in pullman da Pescara a Roma per vedere la città eterna per la prima volta, vedo che la mia città, stanno distruggendo la mia città. Sono stati dei momenti, ore molto molto lunghi, perché ho perso contatto con la mia famiglia per il giorno del 7 ottobre, però per fortuna mi ha risposto papà dopo tanto tempo a dirmi che stanno preparando per magari una guerra. Dico quello perché non è stata la prima volta che abbiamo vissuto una guerra. Quindi papà, la prima cosa che ha fatto è andato a prendere benzina, e il mio fratello va a cercare più cibo possibile che possa rimanere senza expiry, like sì, riservato,
lunga data di scadenza, lunga, sì,
che possono riservare lungo possibile. Ed è lì inizia tutto. La nostra casa, come ogni guerra tipo 2008, 12, 14, 19, 21 che abbiamo vissuto e tutti gli altri attacchi in mezzo, diventa il rifugio per la mia famiglia, che vivono più al Gaza City o più vicino alle frontiere, perché la mia casa si trova al sud della striscia Khan Yunis, magari è molto conosciuta ora. Ed è lì inizia tutto. Io lotto qua per capire come posso rimanere legalmente nel paese, perché hanno già bloccato Gaza e non si poteva manco entrare né uscire. Nello stesso tempo la mia famiglia lottava, ma per trovare pane e sicurezza. E il 27 ottobre arriva la chiamata più dura, diciamo. Mentre tornavo dall'ospedale, la mia mamma mi chiama con tutto in sottofondo di bombardamenti, eccetera, una cosa già al quale siamo abituati, però per dirmi che meno male che sono all'estero, che così se succede qualcosa alla famiglia, almeno il nome della famiglia rimane. Perché mi ha detto quello? Perché quel giorno sono state le famiglie totalmente eliminate del civile, come si chiama?
Del registro civile.
E per la prima volta io non sono con loro, e così il nome della famiglia riesce a rimanere. Perché queste famiglie sono state eliminate totalmente? Perché ogni famiglia palestinese, quando succede dei bombardamenti, cercano di stare sempre nella stessa stanza. Perché? Perché così si muoiono tutti, e se sopravvivono, sopravvivono tutti, così nessuno soffre la mancanza di un altro membro della famiglia. E dopo questa chiamata sono andata in questura a Pescara a chiedere il mio diritto di protezione internazionale, che era l'unica cosa che potevo fare, e sono molto orgogliosa di averlo fatto, infatti. E penso lì ho capito la forza che abbiamo, perché è stato un momento molto duro, cioè avevo 22 anni, mi trovavo in un paese straniero per la prima volta da sola, e in un paese dove manco lingua sconoscevo a quel tempo. Andare in questura a chiedere aiuto a una persona che non conosci, ho capito che la forza che abbiamo noi come palestinese,
che merita, direi, un applauso. Grazie Yara, davvero voglio ringraziare Yara, perché prima di questo incontro ovviamente le ho chiesto se potevo farle determinate domande. Ovviamente, come immaginate, non è facile parlare alla prima persona di quello che è accaduto, e che le è accaduto tra l'altro ripetute volte. Come ha raccontato, non era la prima volta che i Gazawi erano messi a dura prova, nonostante questa sia stata sicuramente la prova più difficile. Infatti per me questo libro è anche un modo di onorare la memoria di quelle persone della famiglia di Yara che purtroppo non sono più con noi, che sono cadute durante i bombardamenti di questa guerra genocida e che in parte ancora soffrono, hanno sofferto la fame, hanno sofferto la deprivazione, la carenza di strutture sanitarie. E queste persone, per Yara, ma nemmeno per me, né per le persone che abbiamo oggi di fronte, che sono venute fino a qui per ascoltare le nostre storie, non sono dei fantasmi. E credo che una cosa molto importante sia proprio ricordare che queste persone sono state persone amate, sono state persone con delle passioni, con dei sogni, delle storie e delle ambizioni, che il nostro atto di dolore deve essere anche un atto di memoria, perché ci permette di restituire dignità a quelle storie che vanno raccontate una ad una. Proprio oggi vedevo un libro monumentale, purtroppo troppo spesso, troppo grande, in cui venivano raccolti i nomi delle persone che ad oggi sappiamo non essere più con noi, e viene detto in che giorno sono periti, come è accaduto, cosa stavano facendo e il loro nome. E sembra banale, però non lo è, perché tutto quello che contribuisce a creare silenzio diventa un silenzio assordante. E il mio esercizio, attraverso queste pagine che ho dedicato appunto anche alla famiglia di Yara e a Yara stessa, è l'esercizio del ricordo come un ricordo personale, certo, ma anche come un esercizio di memoria storica. La storia, così come la studiamo, come diciamo fenomeno sociale, politico, geopolitico, non è mai fatta soltanto di cifre, di dati, di numeri, e in un'epoca in cui abbiamo disumanizzato troppo a lungo i palestinesi è importante come il racconto possa rivelare invece che queste non erano numeri ma persone. E attraverso il racconto il nostro tentativo è quello di, anche questa sera, preservare delle vite che altrimenti sarebbero dimenticate, che sono state spezzate, ma che resistono, vivono e continuano ad abitare il nostro cuore, la nostra memoria. E parlando di memoria, c'è una domanda che volevo fare a Yara, poiché di fronte all'urbicidio che si è accompagnato al genocidio di Gaza, al tentativo di eliminare i luoghi di conforto, abbiamo visto tutti i bombardamenti della chiesa di San Porfirio piuttosto che delle moschee, anche recentemente monumenti religiosi di valore inestimabile che sono stati rasi al suolo, quindi l'annientamento dello spazio passa anche dal levare l'unico luogo in cui magari qualcuno può riuscire a trovare ancora una connessione, una spiritualità, un conforto, come lo fa colpire gli ospedali, per esempio, oppure i giornalisti che testimoniano di queste storie. E quindi mi sono fatta una domanda che faccio a tutti i miei amici di Gaza. Quando siete così lontani da casa, qual è il luogo nella vostra memoria in cui tornate mentalmente per sentirvi a casa?
Allora, per me penso che sempre venerdì pomeriggio, perché venerdì è il nostro weekend, diciamo, venerdì e sabato, e ogni venerdì, non importa che venerdì sia, però ogni venerdì dobbiamo andare a casa dei miei nonni dopo pranzo per prendere il tè insieme ai miei nonni, ma siamo la mia mamma e altre sei zie che vengono tutti con la famiglia. Quindi per me questa è la memoria più bella, mentre prendiamo il tè, anzi la cena più bella è quando arrivano tutti i nipoti e vedo il sorriso dei miei nonni. Questa è la memoria più bella.
Grazie Yara per questo racconto. Volevo chiederti però, ora che sei in Italia, come hai vissuto il modo in cui i palestinesi vengono raccontati, cioè come percepivi il modo in cui il mondo racconta i palestinesi, nel bene e nel male, sia in maniera positiva che in maniera stereotipata? Quali sono, diciamo, le idee che avevi sull'Europa, per esempio sul mondo occidentale, prima di conoscerla direttamente? E soprattutto, diciamo, quali sono, diciamo, gli stereotipi con cui temevi di confrontarti e quelli che in realtà hai davvero toccato con mano? Ma oltre alla parte, diciamo, del tuo immaginario, di anche magari alcuni tuoi stereotipi che poi hai decostruito venendo in Italia, come ti sei posta anche di fronte alla grande solidarietà che l'Italia ha testimoniato al popolo palestinese e che è stata, l'abbiamo visto anche dai video, dei bambini, degli ragazzi che sventano la bandiera italiana dopo i grandi cortei dello sciopero? Come è stata ricevuta questa solidarietà da chi conosci, da chi ti guarda da lontano, magari da Gaza o da altri luoghi della diaspora? Sarebbe bello comprendere appunto tra quello che avevi in testa, il disegno che avevi dell'Italia e dell'Europa e il modo in cui l'Europa rappresenta i Gazawi, come sono cambiate le tue prospettive nel vivere qui rispetto a prima?
Allora, come palestinese abbiamo ringraziato ogni popolo che era coraggioso e ha deciso di stare dalla parte giusta, dalla parte del palestinese, che ha usato tutti i privilegi che hanno per dire la verità. E qui l'Italia non ha sbagliato mai, da sempre il popolo italiano, ripeto, popolo italiano, è sempre stato della parte della Palestina, quindi è una cosa che aspettavo sempre, però le manifestazioni che ho visto a livello nazionale veramente mi hanno dato un push, una spinta. E ogni volta che mi sentivo, oddio, magari ho sbagliato a rimanere, magari dovevo tornare, però grazie a queste manifestazioni, a queste persone che ho conosciuto nel percorso di 2 anni, ho detto no, magari è stata una scelta giusta di stare in un popolo che, dove posso sentirmi accolta. E degli stereotipici ovviamente ci sono, perché alla fine è palestinese, e per tanti europei o tanti occidentali è molto facile la foto stereotipica, il tipo di una donna Gazawi sarebbe una che sta soffrendo in una tenda, che corre da un posto all'altro, e quello è vero in questo periodo, ma non è stata una scelta nostra. Cioè, le donne che vedete così in TV è perché stanno sopravvivendo un genocidio, ma se guardiamo la Gaza prima e anche oggi, quando c'è un cessato al fuoco, oggi le donne stanno celebrando, proprio oggi o ieri, the high school diplomati,
la
maturità, perché questi ragazzi che sono del 2007-2006 sono riusciti a fare gli esami durante il genocidio studiando da tende e ci sono laureati, ci sono diplomati ieri e oggi. E allora vorrei che tutti cercate a vedere le foto, perché quella è la vera Gaza, i veri Gazawi, come celebrano la vita e stanno sempre lì in the best way possible,
nel modo migliore. Grazie Yara davvero per questa immagine, infatti è stato molto emozionante vedere queste persone, queste ragazze che hanno studiato nelle tende sotto i bombardamenti con i droni, vederli esultare perché sono riusciti comunque a prendere dei bei voti. E tutti noi palestinesi sappiamo quanto i genitori ci rompono le scatole sui bei voti, ve lo assicuro, anche nella diaspora non c'è salvezza. Diciamo che quando cresciamo in dei popoli che diciamo non hanno la certezza dei beni che hanno accumulato, non hanno la certezza della casa perché può essere distrutta, quasi non si ha più la certezza della vita ad oggi. Quello che possiamo sempre portare con noi, anche quando magari il nostro corpo è ammalato, è intaccato, è proprio il nostro titolo di studio. E riflettevo con un caro amico di Gaza, tra l'altro, per cambiare, molti dei miei amici migliori della diaspora sono Gazawi, proprio perché veramente io credo che Gaza abbia una marcia in più, sono persone straordinarie. E ho avuto il privilegio di conoscerne molte, Yara è solo uno dei tanti esempi, questo vi fa comprendere come una persona, una perla rara come lei, sia proprio emblema di un'intera popolazione, di anche un'intera area geografica. Perché Majed mi diceva, siamo cresciuti come popolo contadino, che era a eccezione di alcune elite molto legato al lavoro della terra, e siamo diventati uno dei popoli più educati al mondo. E questa cosa mi ha fatto molto riflettere, perché in Palestina studia anche chi non ha i genitori laureati, anche chi ha bisogno di borse di studio straniere perché non ha accesso a un'educazione nel contesto in cui si trova, molto spesso nei campi profughi. Un conto è vivere nella diaspora in paesi del cosiddetto primo mondo e un conto è trovarsi in aree del mondo in cui i palestinesi perpetuano la loro perdita di diritti. E nonostante questo, alcuni dei miei amici più brillanti, accademici, sono proprio cresciuti in un campo profughi, sono stati rifugiati tutta la loro vita e ad oggi sono accademici, ma sono anche apolidi, non hanno ancora un documento. Quindi veramente per me Gaza e i palestinesi in generale sono proprio il sinonimo di questo tendere alla conoscenza e ad amare la vita, come diceva Darwish, perché anche noi amiamo la vita quando ne abbiamo l'opportunità. Volevo chiederti però, leggere i giornali, per me che sono giornalista e figlia di un nonno che stampava giornali clandestini, dicendo tutta la verità non solo sull'occupazione israeliana ma anche sulle connivenze dei paesi arabi in particolare, leggere i giornali ci fa un effetto particolare quando siamo palestinesi. A volte abbiamo queste bellissime notizie, la solidarietà internazionale, la flottilla che sfida uno degli eserciti più armati al mondo. Alle volte abbiamo appunto gli scioperi, vediamo una città con un piccolo sindacato come Genova in Italia che riesce ad accendere l'Europa intera, a svegliarla da un profondo sonno durante fin troppo. Però alle volte abbiamo anche appunto queste strane parole tipo la transumanza e riferimenti ai palestinesi come fossero appunto animali, oppure diciamo l'amalgama di stereotipi islamofobici, razzisti. Quando tu leggi, se ti capita di leggere la carta stampata, online, i giornali e i media italiani, se tu avessi di fronte diciamo dei direttori di testate importanti, o di telegiornali, che cosa vorresti dire loro se ne avessi l'opportunità? Perché il libro lavora sul lessico, no? Quindi sull'importanza delle parole. Quali sarebbero le parole che dovremmo, secondo te, portare di nuovo alla loro memoria, ricordare che cosa significano?
Allora, penso che la prima cosa che direi è andare su Instagram, andare su social e a vedere i giornalisti che stanno coprendo dentro la striscia di Gaza e non sentire le sue parole. Cioè, magari non vi convince, però guardate il video che fanno, perché quella lì è la verità. Cioè, quello che vediamo oggi su social, grazie anzi a social media, siamo riusciti a trasferire la sofferenza del nostro popolo per tutto il mondo. E ad oggi, quando leggo dei giornali, diciamo più di destra, sfortunatamente, vedo una disumanizzazione grave per i palestinesi e sempre colpendo il 7 ottobre per qualsiasi cosa. E invece, se torniamo in storia, vediamo che la causa palestinese è una cosa nata dal 48, una sofferenza che non è mai stata fermata. Sfortunatamente anche non leggo tanto giornali perché veramente mi fanno arrabbiare, però cerco sempre di vedere l'opinione di più giornalisti di sinistra e vedere come parlano e danno il microfono ai palestinesi, che finalmente abbiamo questa fortuna di avere i microfoni e parlare per noi stessi per la prima volta
dopo tanto tempo. E se dovessi consigliare, per esempio, alle persone italiane, magari le persone che comprendono anche l'inglese, o dei reporter oppure delle voci palestinesi che sono fidate, a cui tu fai riferimento, o dei canali mediatici, informativi, che cosa consiglieresti loro?
Qualsiasi palestinese che si trova dentro la striscia e anche fuori, abbiamo tipo dei giornalisti tipo Mu'taz Al-Azaiza, che penso tanti già li conoscete, c'è Plestia, una che mi piace davvero è Hend El-Khoudary, che è una ragazza di 28 anni che frequentava la stessa scuola in cui ho studiato, è molto brava e lei, anche se ha avuto diverse opportunità di uscire dalla striscia di Gaza, lei ha deciso di non farlo, anche se oggi ha tutta la famiglia all'estero, perché loro hanno deciso invece da uscire e l'hanno dato la libertà di rimanere. Lei ha scelto di rimanere e fino ad oggi ancora racconta tutto ciò che sta succedendo a Gaza dal 7 ottobre fino ad oggi. Quindi Hend El-Khoudary, che fa reports per il Jazeera English. Penso che lei è una brava ragazza, ma torniamo al punto che ogni palestinese che si trova dentro Gaza che riesce a fare dei video, veramente vedete quello. Cioè
dobbiamo restituire la penna alle persone che sono protagoniste di quella storia.
Sì, e per quello dico, sentite la palestinese, sentite che cosa raccontano, di che cosa hanno bisogno e aiutateli a avere il microfono per la prima volta e
amplificare le loro voci. Grazie mille Yara, davvero, per queste riflessioni. Volevo chiederti, come ha reagito la tua famiglia, visto che dicevi che all'inizio no, eri titubante, avrò fatto bene, avrò fatto male a finire in questo stivale, ma come ha reagito la tua famiglia al saperti in Italia e se è cambiata la loro opinione magari dopo le recenti manifestazioni? Qual è stata la loro impressione sia della famiglia, ricordiamo i genitori e la famiglia stretta, fratello e sorella di Yara sono in Spagna attualmente, sono rifugiati in Spagna dove avevano già vissuto durante gli studi di dottorato di suo padre, ma la parte della tua famiglia che è rimasta a Gaza, come ha ricevuto il tuo essere qui, magari rispetto ad altri paesi che sono meno noti per essere accoglienti con i palestinesi, come posso pensare la Germania, ma anche per altri aspetti la Francia o l'Inghilterra, che hanno perseguitato in maniera molto più capillare la solidarietà palestinese, anche se anche qui ci sono stati degli esperimenti poco convenienti e poco lodevoli, però sicuramente se facciamo il paragone con altri stati europei, forse in Italia questo movimento di lunga data, non parliamo del governo ufficiale, ma diciamo la storia della solidarietà che unisce le associazioni, i movimenti, le realtà politiche in Italia, è comunque molto forte ed ha ancora, diciamo, degli approdi per chi vuole far sentire la propria voce come palestinese o essere alleato della nostra causa.
Allora, in realtà penso che la mia famiglia è stata la forza che mi ha aiutato a prendere questo passo e chiedere l'aiuto di rimanere qua in Italia. E magari è stata una cosa che non me lo aspettavo, perché è il primo che mi ha detto di rimanere e cercare una nuova vita, è stato il mio nonno, che ha sempre detto di cioè, qualsiasi cosa succede, noi dobbiamo sempre rimanere in Palestina. E il mio nonno, un partigiano che ha lavorato per molto tempo con Yasser Arafat, quindi è stato stretto ad uscire dalla striscia, ad andare in Libano, dopo in Tunisia e dopo in Algeria, dove era nata la mia mamma. E dopo, nel 93, sono tornati a Gaza. Però per fortuna sì, erano molto contenti in realtà del fatto che sono all'estero, che sono sicura. E magari all'inizio non avevano, cioè, qualsiasi paese in cui posso vivere e non avere la paura di essere bombardata, magari per loro sarebbe stato già abbastanza. Però con tutte le manifestazioni che vengono visti dentro la striscia dell'Italia, penso che ogni volta che richiamo mi dicono: hai fatto bene a rimanere lì, vediamo la solidarietà. E anzi, nella manifestazione nazionale a Roma, un caro amico mi ha chiamato per chiedere: sì, quelle manifestazioni sono AI o veri?
Quindi abbiamo abituato troppo male i palestinesi, non si fidano più.
No, perché è stato un numero di persone gigante, e allora anche loro chiedevano: sì, è veramente vero? Però fortunatamente sì, l'Italia ha gestito, diciamo, il popolo ha sempre fatto bene al palestinese.
Grazie, Yara. Allora, io volevo leggervi un estratto nel libro. Prima di lasciare magari la parola a alcuni dei vostri interventi, perché è così prezioso avere una Gazawi in carne ed ossa davanti a noi, che parla la nostra lingua, che può rispondere alle nostre domande, vorrei solo chiedervi sempre di fare, lo so che lo farete, ma lo ripeto, molta cautela alle domande che le fate, perché ovviamente per lei questi, l'abbiamo visto, non sono fatti di cronaca, ma la sua esperienza vissuta. Vorrei anche ricordare questo passaggio dell'introduzione, in cui dico che il libro è dedicato alla zia della mia amica Yara Abushab, Khalto Ansaf Abushab, e suoi figli Sayed, Basant, Asil, Layan Alumur, una donna il cui coraggio si è manifestato nell'atto disperato di spingere nel passeggino il figlio gravemente ferito, cercando di raggiungere un ospedale tra le macerie di Gaza. Un drone ha spezzato le loro vite, lasciando un vuoto incolmabile nei cuori di chi li amava. A Yara stessa, che all'inizio di quell'ottobre fatale si trovava bloccata in Italia, lontana dalla sua terra e dalla sua famiglia. Alla fine del mese la sua famiglia aveva perso entrambe le case nei bombardamenti a Gaza, ritrovandosi così da un momento all'altro apolide nella propria patria. Il suo nucleo familiare, ridotto a lungo a vivere sotto una tenda a Rafah, era in dialogo con lei solo attraverso sporadici messaggi e solamente quando la rete e l'elettricità lo permettevano. Oggi Yara parla fluentemente in italiano, è riuscita a evacuare la sua famiglia stretta grazie a una campagna di crowdfunding che ha attivato lei stessa, ha già tenuto un discorso nel Parlamento italiano e si è iscritta al quarto anno di medicina. E se questo non... quinto ora, all'epoca era il quarto.
Sono impegnata.
Scusate. All'epoca era il quarto. L'ho scritto un anno fa, perdono. Ci ho messo un po', Yara, non sono così palestinese quanto te. E se questo, appunto, stavo per dire, ma mi avete preceduto, non merita un applauso, non so davvero che cosa lo faccia. E ogni giorno Yara, con il suo esempio, mostra al mondo la capacità di celebrare la vita del popolo palestinese al di là di ogni ostacolo, con il cuore a Gaza e a chi lì è rimasto. E volevo appunto leggere questo brano che conclude il libro, e vi chiedo appunto gli ultimi minuti di attenzione, ma non perdo un'occasione durante le presentazioni di ringraziare due persone oltre a Yara, che per me sono state molto importanti per scrivere questo libro, e che sono Francesca Albanese, che mi ha fatto il regalo di questa introduzione, e anche già lei merita un applausone, e anche Greta Bombardieri, che vi delizzerà alla fine del libro con una capacità della sintesi che invece non contraddistingue la sottoscritta, con la storia illustrata della mia famiglia palestinese. Così, insomma, può essere interessante vedere come in maniera diversa i palestinesi sono entrati nella diaspora. E diciamo che, come ricordavo prima, i Gazawi per me sono sempre stati tra i migliori amici. E proprio quando stavo concludendo il libro mi sono trovata ad incontrare la famiglia di Majed, che, se tutto fosse andato nel verso giusto, ovvero se il genocidio non fosse mai accaduto e la Palestina avesse conosciuto la liberazione che a cui ambisce e che merita da oramai decenni, forse non avrei mai incontrato, perché il modo in cui li ho incontrati non era un modo piacevole. Erano due persone anziane che alla soglia dei 70 anni entravano nella diaspora. E parlo dei genitori del mio amico Majed, che ho nominato prima, un attivista di Fame Internazionale originario di Gaza, che ora vive tra diversi paesi d'Europa, dove è attivista, accademico, dove ha la sua famiglia. E li ho incontrati quest'estate, e il momento in cui ho conosciuto i suoi genitori e il fratello, che era l'unico rimasto tra le sue numerose sorelle all'interno della striscia, è stato un momento veramente che non scorderò, e vorrei condividerlo con voi, se me lo permettete. Pochi giorni fa, prima di chiudere il libro, ho incontrato di passaggio a Berlino la famiglia del fratello del mio caro amico Majed, che era rimasta a Gaza allo scoppio della guerra genocida. Oramai tutti i parenti stretti, i fratelli e le sorelle, assieme ai genitori, si trovano nella diaspora. Ho visto il solco sul viso del suo inarrestabile padre, militante del Fronte Popolare e detenuto oltre 10 anni nelle carceri israeliane, condannato a 7 ergastoli e liberato soltanto grazie a uno scambio di prigionieri avvenuto nel 1985. Ho visto la determinazione della madre, infermiera e attivista. Mi hanno raccontato dei bagni che facevano ogni mattina nel mare di Gaza, di quanto manchi loro quel rituale e di come si trovassero in acqua durante i primi bombardamenti. Ho guardato negli occhi scuri e profondi sua moglie, una donna bellissima e piena di vitalità e sorrisi. Mi ha raccontato che Naya, la secondogenita, aveva 2 mesi quando l'orrore è iniziato. Oggi ha 2 anni, è grande quanto questo tempo lunghissimo, e mi riempie di una gioia profonda vederla giocare sul tavolo di fronte a me, mentre mangiamo knafe e mastica in un caffè siriano in Zonenallee, quartiere arabo della capitale tedesca, piccola Palestina degli esuli e delle diaspore. Elea ha 5 anni di più della sorella ed è felicissima di parlarmi in un inglese ben migliore del mio. Mi racconta dei pupazzi che vuole collezionare e del suo sogno di fare molti viaggi. Abbiamo deciso che le insegnerò un po' di italiano e che mi verrà a trovare. Ed è così, in una Berlino dell'estate 2025, in cui il tempo si è fermato mentre mangio il dolce della città che fu di mio padre e che porta il mio cognome, la Knafe Nabulsie, tra un sorso di caffè al cardamomo ed un boccone, che vedo 3 generazioni di palestinesi condividere il mio stesso destino e confluire nella diaspora 75 anni dopo la Nakba. Ecco che, malgrado il retrogusto amarognolo di questo caffè, Sento la vita rifiorire e rigenerarsi tra gli abbracci calorosi di queste bambine, la resilienza delle nostre donne e la caparbietà dei nostri prigionieri oramai liberi. La Palestina, che ci ha messo al mondo, continua per noi ad essere madre, ad essere vita. Ripenso alle parole del testo fondamentale di Leila Khaled, rivoluzionaria palestinese, che lessi per la prima volta in francese e penso che mai furono più vere. Mon peuple vivra, il mio popolo vivrà. Grazie mille a voi, grazie alla radio per l'invito e soprattutto grazie a Yara per aver condiviso e trovato le parole che spesso mancano in Italia.
Da quando è scoppiata questa presunto cessate il fuoco, sembra si parla molto meno di Gaza sui media. Almeno sui media classici, poi andando a cercare le notizie si scopre che però la situazione non è buona, che gli aiuti non arrivano, che ci sono ancora grosse difficoltà. Quindi volevo sapere dal tuo punto di vista, visto che la tua famiglia è là, come sta vivendo quest'ultimo periodo dopo il cessate il fuoco. Grazie.
Grazie per la domanda, è molto vero. Ciò, da quanto è iniziato il cessato il fuoco, comunque le medicine, diciamo, essentials per la sopravvivenza dei palestinesi non sono entrati, ma invece il mercato gazawi è pieno di Coca-Cola, caffè, cose che sono, diciamo, accessori per la vita, e invece quelle essenziali non ci sono. E in realtà questa cosa l'ho sofferta sulla mia pelle, diciamo, perché settimana scorsa la mia nonna è entrata in una coma ipoglicemico, perché lei soffre del diabetes, ha preso le pillole ma comunque non mangiava perché le faceva male mangiare tipo sempre il cioccolato, la Coca-Cola, e comunque a prezzi pazzeschi ancora. E quindi non siamo manco riusciti a trovare le medicine finché abbiamo fatto delle chiamate a cercare dal nord al sud della striscia per trovare qualcosa per darla, per il suo zucchero, il suo glucose. È vero, cioè, le cose essenziali non sono entrate, però non si parla più di Gaza perché hanno smesso di uccidere più di 200 persone al giorno, ma comunque ci sono ancora degli spari dentro Gaza. La mia casa, quello che era rimasto, che è rimasto della casa, è nella linea gialla, che oggi su Haaretz hanno detto che questo sarebbe il nuovo muro di Berlino. La striscia divisa in tre linee, diciamo, la rossa, gialla e verde. La verde dove puoi stare senza essere sparati il 100%, ma 70%, la gialla viene sparato sicuramente, la rossa non puoi stare lì. E allora hanno deciso di fare un muro nella linea gialla, di cui si sta parlando dentro Israele, ma noi ancora non sappiamo niente, non hanno dichiarato ufficialmente. E vediamo.
Sì, forse che c'è una prospettiva diversa, sarebbe bello sentire anche come la vede Yara, no? Perché magari anche visto dalla diaspora, ho visto da Gaza, le speranze, gli ottimismi sono stati nel corso degli anni, secondo me forse era difficile, è sempre difficile commentare un evento mentre si produce, però credo che ci fossero persone lungimiranti che avevano già visto i limiti di dei tipi di accordi che erano asimmetrici, svantaggiosi per i palestinesi. I palestinesi, ricordiamo, sono arrivati fino a riconoscere il proprio occupante in un momento in cui non venivano dichiarati i suoi confini, i suoi perimetri, non c'era sovranità piena sul territorio, sulle risorse idrogeologiche. Sappiamo che una grande motivazione della guerra a Gaza è una motivazione di risorse prime, parliamo di risorse quali quelle del gasdotto, che non è controllato all'interno della striscia, ma al di fuori. Parliamo anche di come il territorio palestinese sia stato costantemente colonizzato anche mentre c'erano dei negoziati in corso. Non c'è mai stata, dal mio punto di vista, una sincera volontà di arrivare a un riconoscimento di un'attorialità politica palestinese. E vado anche un po' più lontano in questa riflessione. Per me non aveva probabilmente senso nemmeno all'epoca, ma ancora a maggior ragione non ha senso oggi continuare a occuparsi nella chimera dei due stati. Come palestinesi non possiamo accettare nessun tipo di legittimità che si esprima attorno a una forma politica genocida etnosuprematista che fonda sulla religione e sull'appartenenza etnica un ordine di oppressione, sopraffazione e morte, come non lo possiamo accettare in altre manifestazioni politiche, storiche e geografiche che abbiamo conosciuto nel nostro passato. Io credo personalmente, questo è, parlo per me stessa, che laddove non ci sia continuità territoriale, gestione della sicurezza, molti parlano di uno Stato palestinese che sarebbe una Costa Rica dei poveri, disarmato, totalmente alla mercé del suo occupante e soprattutto senza un sistema economico. Ora non serve essere laureati in relazioni internazionali per capire che laddove non c'è sicurezza, controllo del territorio, continuità territoriale, disponibilità delle proprie risorse, sovranità economico-militare, non può esserci uno Stato nazionale così come lo concepiamo. E la mia nostalgia non è nemmeno nei confronti di quelle ideologie nazionali che poi hanno prodotto il sionismo, come hanno prodotto le maggiori dottrine genocide e razziste della nostra storia, ma soprattutto nel riconoscimento invece dei diritti assoluti di libertà, di movimento e di vita delle popolazioni indigene, a prescindere da come gli alias della storia, le trasformazioni, i rapporti di potere abbiano tagliato un territorio. Sappiamo che noi palestinesi viviamo ancora oggi in un gioco di spartizione che parte dai sentimenti antisemiti dell'Europa, dalla sua voglia di purificarla dalle presenze ebraiche. Sappiamo che siamo la conseguenza degli accordi Sykes-Picot e che siamo anche vittime di dei rapporti negoziali che non hanno portato mai al riconoscimento pieno delle elite palestinesi, che venivano tacciate di terrorismo dall'OLP ad Hamas ogni qualvolta che decidevano di affrontare, anche scegliendo il diritto di resistere, il proprio occupante. E questo è molto problematico, soprattutto quando viene detto da uno Stato che si definisce democratico agli occhi della comunità internazionale, non ha una Costituzione, che aveva una Corte Costituzionale che è stata distrutta, che ha all'interno del suo sistema, con la legge sulla nation state, una distinzione tra membri della comunità nazionale che possono essere esclusivamente ebrei e cittadini che possono essere in maniera più o meno tollerata anche gli indigeni che sono lì da secoli. Allo stato dell'arte di fronte a un genocidio, di fronte alla colonizzazione totale della Cisgiordania, di fronte ad un colonialismo che è economico, culturale, militare, credo che porsi ancora il dibattito di due stati, esattamente come parlare, per quello torno al lessico, di cessate il fuoco, mentre ad oggi nell'arco di un mese e rotti dal cessate il fuoco sono morte oltre 250 persone, sia soltanto un diversivo. E per quanto possa sembrare provocatorio, io non ho nessuna ambizione a vedere quello che è il diritto dei palestinesi del vivere nella propria terra formalizzato attraverso un binazionalismo che è impraticabile ed utopico. Come non ambisco a vedere la grande Israele dal Sinai alle alture del Golan e oltre, a seconda della cartina che Netanyahu porta alle Nazioni Unite. Io credo che veramente cambiare il lessico, cambiare la prospettiva e porre sinceramente, attraverso la One State Solution, il diritto dei palestinesi e delle palestinesi di vivere liberamente nelle case che sono state quelle dei loro nonni prima che diventassero profughi e rifugiati dal fiume al mare, sia un tema fondamentale e che non è oppositivo verso l'opportunità che una popolazione ebraica arrivata nei modi più diversi attraverso i fenomeni storici possa insistere su quello stesso territorio, a patto esclusivo che rinunci ai suoi privilegi coloniali, esattamente come è stato possibile nella storia per alcuni francesi rimanere in Algeria, anche se la colonizzazione francese era completamente diversa da quella sionista, e in molti e ripetuti casi. Quindi la strada, la soluzione che si paventa è già chiara, è già battuta. Chi è contrario a questa soluzione, che sarebbe quella di un unico Stato democratico con piena cittadinanza per tutti i suoi abitanti, sono gli israeliani, perché il progetto di chi abbraccia un sistema etnosuprematista non lascia per definizione spazio ai palestinesi. E anche se non ce ne eravamo forse tutti accorti, questo, a mio modo di vedere, era già molto chiaro anche negli anni 90.
Io vi ringrazio tantissimo, perché credo sia stato davvero un incontro interessante per tutti noi, che ha aggiunto molti punti di vista e anche informazioni che difficilmente si hanno, quindi grazie di essere venute
grazie
qui
a
questa
voi
sera.
Per l'invito.
Ricordiamo, grazie Alba, grazie Yara. Ricordiamo che il libro Lessico Palestinese, c'è la nostra libraia Anna che ci segue ormai da tanti anni.
Grazie Anna.
Ed è lì fuori se volete farvi firmare le copie, se qualcuno vuole leggerlo. Grazie a voi che siete venuti stasera.
Davvero.